Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Luigi Isola.
Come ti chiami?
Isola Luigi, non l'ho detto?
Ripeti dall'inizio, non c'è problema.
Allora ricomincio. Mi chiamo Isola Luigi, sono nato a Varazze il 30 giugno 1925. Sono stato arrestato il 28 di luglio del 1944, sempre a Varazze, da un manipolo di bersaglieri. Fui condotto subito alle prigioni locali e interrogato dagli ufficiali dei bersaglieri. La sera ci portarono alle carceri di Sant'Agostino a Savona, sotto la giurisdizione degli SS tedeschi. Rimasi a Sant'Agostino circa una settimana. Dopo una settimana ci trasferirono a Genova. Ci dovevano portare alla casa delle studente, se non che durante il tragitto, siccome ci misero sopra una corriera, le corriere di quell'epoca andavano a gas, a metà strada mancò la bombola del gas e rimanemmo fermi a Cornigliano. L'autista si diede da fare per cercare questa bombola, per sostituire questa bombola, ma si vede che il tempo è passato perché non ne trovava, è venuto tardi, finché siamo ripartiti, e quando siamo arrivati alla casa dello studente, la casa dello studente praticamente era chiusa, non ricevevano più nessuno, e ci dissero che dovevamo essere portati a Marassi, e infatti ci portarono nei carceri di Marassi a Genova. Anche qui rimasi mi sembra una 8 o 10 giorni, non di più. Dopo 10 giorni, un mattino, vennero le SS e ci tirarono fuori dalla prigione. Noi eravamo convinti di andare all'interrogatorio alla casa dello studente. Invece, quando siamo usciti fuori sul piazzale, le ricordo, c'erano dei pullman che ci aspettavano, c'erano tre grossi pullman, e insieme a degli altri, che erano forse altre celle, ci caricarono su questi pullman. E partimmo per la volta di Milano. Il viaggio fu...
Ecco, scusa un attimo Luigi, sì. Ma perché ti hanno arrestato?
Ah, ecco, questo non l'ho detto. Dunque, venni arrestato perché mi incolparono che facevo parte di una cellula comunista. Mi arrestarono per quello, io mi scuso di non averlo detto prima, di una cellula comunista, perché dovrei fare dei passi indietro per spiegare come diventai comunista, per dire, diventai comunista, avevo 17 anni, potevo essere, insomma. Dunque, la mia infanzia purtroppo è stata un'infanzia un po', non dico brutta, ma un'infanzia da povera gente. Era un'infanzia da povera gente. Mio padre e mia madre lavoravano, tutte e due. Mia madre faceva la lavandaia, mio padre lavorava alla tubighisa di Cogoleto. Nell'andare a lavorare, un giorno cadde di bicicletta e purtroppo morì, e restammo io, mio fratello e altre due mie sorelle a aiutare la mamma. Io ero ancora un ragazzino, avevo circa 10 anni. A 14 anni mi misero a lavorare nei cantieri Baglietto. Andai a lavorare nei cantieri Baglietto. Dai cantieri Baglietto, nel frattempo scoppiò la guerra, mio fratello fu richiamato, fu mandato in Grecia, e in Grecia purtroppo anche lui rimase morì anche lui, insomma, in un combattimento morì. Io avevo in casa mia un giovane che faceva il tubista all'officina gas, dove lavorava prima anche mio fratello. Questo giovanotto, che era di qui di Savona, dormiva e mangiava da noi, veniva via al sabato, veniva a casa al sabato. Propose al proprietario dell'officina gas di prendere, visto che mio fratello era mancato, di prendere me al suo posto. E andai a lavorare all'officina gas. E allora conobbi bene questo giovanotto, che in casa non la, insomma, si conosceva così, ma le sue idee, le sue cose non le aveva mai confessate. E conobbi che era un fervente comunista, proprio un militante, che poi infatti fu fucilato con i 13 qui, lo presero e lo fucilarono qui in Valoria insieme a altri 13. E mi parlava sovente, mi parlava di questo comunismo, di questa cosa, come doveva essere composto, come la società non era giusta. Insomma, mi convinse e divenni anch'io partecipante a queste cose. Infatti, alla sera si andava o a attaccare i manifesti o a scrivere, si cercava di fare quello che si poteva fare. Mi fecero la spia, che a volte si dice chi trova un compagno trova un tesoro, io purtroppo trovai un serpente. Mi fece la spia e mi arrestarono, come dico, mi arrestarono quella sera del 28 di e feci tutta la trafila.
Ecco, scusa Luigi, tu non hai mai subito quindi interrogatori?
Gli interrogatori li ho subiti, sì, la prima sera lì a Varase, poi basta. Poi non ho mai subito un altro interrogatorio, non ho mai avuto qui servizi e cose, non ne ho mai avuto. No, quello qui sono sempre stato un prigioniero, ma con i nostri, diciamoci, le nostre ansie, le nostre cose, perché si sapeva che essendo in prigione sotto le SS, qualunque cosa poteva succedere fuori, potevano anche prenderci come ostaggi e metterci al muro, fucilarci. Sostanza che partimo per Milano, no? Come ho detto, partimo per Milano dal carcere di Marassi a Genova. Il viaggio fu un'odissea perché chi guidava i camion erano degli ufficiali tedeschi e forse non erano pratici dei viaggi, non erano pratici dell'itinerario, non eravamo immanettati, eravamo messi così tranquilli, l'unica cosa che mancava era il mangiare e il bere e le cose per andare a fare, che bisognava aspettare che loro fossero comodi. Infatti io avevo con me una, fianco a me sul sedile avevo una signorina che diceva di essere una giornalista. E, poverina ce la fece addosso, perché non la lasciarono scendere, se la fece.
Scusa Luigi, quindi non eravate solamente uomini?
Eravamo uomini e donne, noi eravamo uomini e donne. Poi adesso vengo in un particolare che vuol dire che si arrivò persino in un punto che sbagliarono strada, presero un fiumiciatolo, una cosa che era asciutta, la presero per una tara, ci infilammo lì dentro, poi dovemmo tornare indietro. Oltretutto venivano i caccia a mitragliare, allora ogni tanto si scappava, si scendeva, ci facevano scendere, lasciavano, si andava. Io mi ricordo che in un momento di quelli lì ho cercato di scappare. Cercato di scappare, mi sono infilato in un cespuglio, c'era un cespuglio, quando hanno chiamato non mi sono presentato. Non mi sono presentato, se non che uno, forse senza pensarci, ha detto, siccome avevo un vestito un po' da marinaio, e dice, il marinaio dov'è? Il marinaio dove è andato? E allora ho dovuto far, far finta di abbottonarmi i pantaloni e di essere andato a fare... dico, sono qui, sto arrivando, un momento... E vabbè. Se arrivò in un punto dove c'era da attraversare il Po. Attraversare il Po non c'era di ponte. Eravamo a San Benedetto Po. C'era da attraversare sto ponte lo mettevano solo di sera, lo facevano di chiappe perché quello che c'era normale era stato buttato giù, lo mettevano solo soltanto di sera questo ponte. Oltretutto, sì che lo mettevano di sera sto ponte, ma prima passavano tutti i militari che venivano in giù, tutte le colonne tedesche, e poi se c'era tempo si passava noi. Insomma, rimanemmo lì a San Benedetto Po due giorni, ci infilarono in una stalla, mi ricordo che in due giorni che siamo stati lì ci hanno dato un pezzettino di formaggio parmigiano e una cosa di pane. E una sera, mentre eravamo lì, c'erano marito e moglie, che oltretutto poverini li avevano arrestati mentre andavano al lavoro. Avevano lasciato a casa i due bambini con la nonna, due bambini piccoli con la nonna, li avevano arrestati e non avevano più saputo niente del corso. Mi ricordo che si sono messi a cantare quella canzone genovese, Quelli ad un de te. Si misero a cantare sta Quelli ad un de te, e non le dico la commozione, la cosa che viene a tutti. Va bene, dopo due giorni, una sera, allora ci imbarcarono di nuovo e si passò il ponte. Si passò e si arrivò a Milano, nella mattinata mi ricordo che si arrivò a Milano, e ci portarono a San Vittore. San Vittore ci misero in uno stanzone, c'eravamo parecchi in quello stanzone lì, e mi ricordo, come dicevo, che era forse il 15, il 14 d'agosto, e c'era un temporale, e noi di dentro si vedeva sti lampi, si sentiva sti tuoni, speravamo sempre che fossero gli alleati che stassero arrivando, perché diceva, c'era sempre Radio Bugliolo, che diceva sempre, arrivano, stanno, i tedeschi sono in rotta, sono di qua, sono di là. Beh, lì a Corso siamo stati poco anche, siamo stati forse 5-6 giorni. Poi un mattino ci chiamano, ci portano fuori, ci caricano sui camion di quei camion militari, ci hanno stivato dentro con i piedi, calci, pugni, piedi, ci hanno stivato dentro, hanno fatto tre camion, direzione si parte, dove si va non si sa, e poi ci hanno portato, la destinazione era Bolzano, mi ricordo, era Bolzano e si arrivò a Bolzano.
Ecco, in questo trasporto qui c'erano ancora delle donne con
te? No, qui eravamo tutti uomini, in questo trasporto qui eravamo tutti uomini, non ce n'erano donne, e le donne le ho riviste poi a Bolzano. Perché a Bolzano non era un campo di concentramento quando sono andato io, poi è stato passato forse campo di concentramento, ma quando sono andato io più che altro era un campo di svistamento, perché a Bolzano arrivavano tutto quello che i tedeschi rubavano in Italia, macchinari, di tutto quello arrivava, lo immagazzinavano, lo catalogavano, poi di lì si imbarcava sui camion, si portava alla stazione e si caricava sui vagoni e andava. Altrettanto facevano, c'era un blocco a parte che arrivavano le gente, le mettevano in questo blocco e da questo blocco poi, quando c'era il numero sufficiente, facevano i treni da mandare in Germania.
Ecco, cosa ti ricordi tu del campo di Bolzano?
Adesso, io mi ricordo che quando sono arrivato io al campo di Bolzano c'erano soltanto, avevano detto che era prima era un autocentro, era dove c'era un autocentro italiano, l'avevano requisito, avevano fatto questo campo. E c'erano quattro enormi padiglioni fatti a tetto. Come si entrava c'era una villa, una palazzinetta. Poi c'erano questi padiglioni, poi c'erano i gabinetti che li avevano fatti, avevano fatto una tettoia, avevano fatto dei buchi con una tavola, quelli erano i gabinetti, perché non c'era ancora. Poi c'era un'altra grossa palazzina che lì serviva da magazzino. Sul fianco di qui c'erano le cucine, c'erano dei cosi vuoti, che poi in uno di quei sgabuzzini abbiamo fatto la cosa del dentista, Avevamo fatto la cosa del dentista, non so a chi giustavano i denti o se gli servivano per poi togliergli i denti. E dietro ancora c'erano i laboratori, c'era la falegnameria e c'era l'officina, c'era l'officina. Lì hanno cominciato poi a selezionarci, piano piano, siccome avevano i nostri documenti, a seconda del mestiere, delle cose che si aveva. Infatti c'era, come dico, la baracca A, B, C e la baracca D. La baracca D era quella dove avevano messo un po' di recinto, perché poi c'era un piazzale enorme, avevano messo un po' di recinto, lì mettevano quelli che arrivavano, che erano di passaggio, quelli che non servivano, quando li avevano selezionati. E poi c'erano le altre baracche che servivano per la falegnameria, ognuno aveva la sua baracca. E io fui messo nella baracca dove c'erano i meccanici, gli idraulici, quella roba lì, facevo l'idraulico e fui messo lì, fui destinato lì. Fui destinato, come dico, nella baracca lì dei lavoratori meccanici.
Ti ricordi che blocco era?
Blocco A. Era il blocco A, il primo, blocco A. Poi c'era la B e poi c'era la C, poi c'era quell'altro dove, come dico, mettevano questi qui. C'erano quelli che non servivano. Infatti di noi, dei miei amici, eravamo in quattro, no, eravamo in cinque. E lì mi fu un po' un mistero, perché ce n'era uno che faceva il palmettiere, non serviva, quindi lo mise. Un altro che era un provetto, aveva un'officina di otto, quindi era non gli serviva forse neanche loro. Ci tennero in tre, io che facevo l'idraulico, due che facevano il falegname e uno che non faceva niente, uno che era un manovale, e quello lo tennero. Che poi questo qui lo mandava a scaricare, a caricare, e lì cominciamo a fare i lavori. Come dico, si arrivò lassù che non c'era niente. Alle finestre di questi cameroni, di queste cose, non c'era niente. Noi abbiamo cominciato a fare le grate. C'era un fabbro che era di Udine, un fabbro che era una cannonata. E avevamo il capo, diciamoci, che era un altro fabbro di Milano, che era un dirigente del Partito Comunista. Infatti poi fu fatto scappare, quando venne il momento che dovevano deportarla anche lui, fu fatto scappare. Io ero ancora lì. E vuol dire che abbiamo fatto tutte queste grate, abbiamo messo tutti i ferri che sporgevano in fuori per mettere poi i reticolati. Quando abbiamo finito quello, poi venne il momento che si doveva ripristinare tutto l'impianto dell'acqua, e allora mi ricordo che c'era un maresciallo che si chiamava Maresciallo König. Mi dice: vado, dimmi cosa ti serve, vado a Milano e vado a prendere gli attrezzi. E infatti andò a Milano, prese un cavaletto, prese le filiere, prese i tagliatubi, prese tutto quello che insomma poteva servire, e cominciai a fare questi impianti. Cominciamo a mettere un po' d'acqua nelle baracche, diciamo, cominciamo a mettere un lavandino nel cortile, cominciamo a mettere l'acqua nei gabinetti, perché sti gabinetti non c'era niente, come dico, era un buco, e poi ci avevano messo sopra una tavola, e lì si andava, si teneva così, si andava, e cominciai a fare tutti questi impianti. Poi portarono un'autoclave, me la ricordo, un'autoclave che era rotta, io la aggiustai. Però mancava un manometro che era spaccato. E mi disse, l'ufficiale mi disse: adesso quando vado a Milano cerco di procurarmelo, cerco di procurarmi sto manometro. Avevamo girato dappertutto lì, non si vede che non ne avevano, non erano ancora riusciti a grattare un manometro. Nel frattempo, come dico, lì a Bolzano non si stava male, perché il rancio era quello che era, il rancio, però c'era chi poteva pagare e si facevano il supplemento rancio. E allora, specialmente nella baracca lì dove ero io, c'erano tanti che erano, avevano qualcosa. E pagavano anche per noi altri che eravamo indigenti. Pagavano, e allora si prendeva sempre un po' di più di zuppa. Mi ricordo che facevano quella zuppa di orzo. Soltanto che non lo lasciavano cuocere bene sto orzo. Allora si mangiava sto orzo, poi cresceva nella pancia, dei dolori di stomaco, dei dolori di stomaco. E poi alla volta la sera ci davano una fetta di polenta, polenta dura, la facevano bollire tanto che diventava, ci davano una fetta di polenta e una fetta di marmellata dura, anche quella. Marmellata che... E quella era il rancio della sera. E lì, come dico, ci stetti fino a novembre.
Ecco, scusa Luigi, ti ricordi il tuo numero di immatricolazione di Bolzano?
Di Bolzano non ne avevo. Non ce n'erano numeri di matricola a Bolzano, chiamavano ancora per nome. Quello a Matose. Hanno cominciato a darci poi il numero di matricola a Matose. Adesso poi ci arriviamo. Dunque, io mi ricordo che un giorno lì non era, come dico, un campo ancora campo di concentramento. Però un giorno uno gli venne la cattiva idea di scappare. Di scappare lo presero con i cani, lo portarono dentro in mezzo a quel piazzale che ormai era più morto che vivo, tutto azzannato da questi cani. Misero un palo in mezzo al campo e lo legarono lì e lo lasciarono lì. Io mi ricordo che l'abbiamo sentito gridare per 3 giorni, senza bere, senza mangiare, giorno e notte lì sotto il sole, se c'era il sole, sotto l'acqua, se c'era. Due notti senz'altro, e poi mi sembra ancora un altro giorno, ma due notti senz'altro che non si poteva dormire perché lo sentivamo gridare finché poi morì, poverino. E quello fu l'unico episodio che vidi lì che mi impressionò.
Sano. Visto che tu hai cose del blocco celle.
Blocco celle. Non c'era ancora il blocco celle. Non c'era ancora. L'hanno fatto dopo il blocco celle.
Ecco, dicevi che nel blocco A vi hanno raggruppati tutti i meccanici,
sì,
no? Nel blocco B, nel blocco C chi c'era?
Ma c'erano gli altri che facevano, c'erano i cuochi, c'erano quelli che lavoravano nel campo, c'erano quelli inservienti, c'era tutta quella gente lì. E lì arrivavano i pullman. Io mi ricordo che andavo a vedere se vedevo gente di Varazze, infatti ne vedi due che poi non ritornarono. Vedi 4 gemelli, 2 si chiamavano Piombo e 2 Cinelli. Erano gemelli che abitavano a Varazze, non sono tornati, sono morti tutte e quattro sono morti. Mi ricordo che li vidi arrivare con un pullman. Lì arrivavano pullman misti, donne, bambini, arrivavano, non li separavano, li mettevano nella baracca lì che poi dovevano essere trasportati. Infatti prima che andassi via io fecero, mi sembra, 2 trasporti, 2 volte partirono questi qui. Quando toccò poi al mio trasporto...
Ecco, scusa, prima del tuo trasporto, 2 cose importanti. Quando tu eri dentro a Bolzano, hai visto se c'erano anche dei religiosi?
Sì, c'erano anche religiosi, c'erano di Geova anche. E c'erano tanti zingari. Sì, c'erano tutti, bambini, donne, c'era... Zingari ce n'era tanti. Sì, religiosi ce n'era anche religiosi. Sul mio convoglio uno l'avevo nel mio vagone, ma poi ce n'erano altri 3 o 4, che erano preti. Uno era sul mio vagone che era un prete di Genova, che gliel'ho detto poi. Dunque, quando è stato il momento che io dovevo partire...
No, scusa sempre Luigi.
Sì, dimmi.
Dicevi prima che un funzionario del partito che era dentro campo...
Scusa, un mattino ci chiamarono a fare l'appello, ci portavano fuori a fare l'appello, poi ci chiamavano nome per nome. Ci chiamavano e questo non rispose. Allora cominciò il trambusto, ci infilarono di nuovo dentro la baracca, ci chiusero, che in genere non ci chiudevano. Cosa è successo, cosa non è successo, non si sapeva, perché non si sapeva. Poi, quando poi tutto si calmò e si andò di nuovo in officina, allora si seppe che era questo che era scappato, perché era il capo officina, oltretutto non c'era più. Era scappato, dice che avevano procurato una scala, e avevano buttato la scala, aveva saltato il coso, con, era saltato e c'era una macchina che l'aspettava, perché altrimenti da Bolzano non si andava via. Da Bolzano con i cani che c'erano non si andava via.
Ti ricordi il nome di questo qui?
Non me lo ricordo, non me lo ricordo, eppure ce l'ho in mente, Ce l'ho in mente da qualche parte, ce l'ho.
E di dov'era questo?
Di Milano, era un milanese, un fabbro, ma un fabbro in gamba anche lui. Che mi ricordo che faceva cornici di ferro battuto per gli ufficiali, per questi cose, per avere sempre, per essere un po'. Ma non. Ce l'ho nella mente, ma non mi viene in mente. È l'unico forse che mi è rimasto nella mente questo qui, perché.
Luigi, com'è che facevano l'appello lì a Bolzano?
A Bolzano ci mettevano baracca per baracca, lì sul campo, e li chiamavano per nome, si rispondeva presente, si chiamavano lì. L'appello era semplice, era una cosa semplice, non avevamo, come dico, numero di matricola, come se fossimo stati in prigione. Come torno a dire, quando venne il momento che dovevano portarmi, dovevo partire anch'io, mi misero nella baracca, naturalmente, ci spostarono, allora si sapeva che c'era la spedizione. Finito un lavoro, quando non si serviva più, si mandavano lassù. Però non eravamo scontenti di andare in Germania, perché eravamo convinti di andare a lavorare. Nessuno sapeva niente di cosa succedeva, di quelli che erano in Germania, di cosa succedeva. Si va a lavorare. Infatti mi ricordo che quelli del blocco lì ci diedero una scatoletta di carne, perché se le procuravano, ci diedero una maglia di lana, una maglia di sotto di lana, dicendoci lassù farà freddo, la carne vi servirà magari nel trasporto, nel coso, che poi ci si avesse potuto parlare e dire tenetela per voi, che a noi non serve niente qui, perché qui ci portano via tutto. Quindi è inutile che voi ci date la maglietta di lana, che ci date, qui non serve più niente. Vabbè, ci misero in colonna, ci portarono alla stazione di Bolzano. Stazione di Bolzano, c'era una tradotta che ci aspettava. Questa tradotta l'avevano qui, dove c'erano i finestrini con le sbarre, va bene, dove non c'erano avevano tirato dei reticolati. Avevano tirato dei reticolati e lì cominciamo a vedere cos'era la disciplina tedesca, perché ci infilarono dentro calci, pugni, tutto quello che poteva capitare ci infilarono dentro, e lì c'erano donne, bambini, tutto, lì c'era tutto, e lì non ce n'era selezione, lì arrivavano, la selezione c'era soltanto per chi non lavorava, e poi dentro tutti insieme. Lei si fatevi conto, in un vagone che non ci si poteva neanche sedere, da tanti che ci eravamo pigiati dentro. Quindi non si poteva sedere, non si potevano fare i nostri bisogni, perché dove, sì, si facevano, un bel momento bisognava farli, ma farli sul piede del vicino, farli su, senza mangiare e senza acqua. Sì, avevamo la scatoletta di cosa, ma la scatoletta di carne con cosa si apriva? Con i denti. Scatoletta di carne di latta non si apre. Il più era la sete, però. Mi ricordo che in ogni stazione che si fermava, c'era qualcheduno che sapeva il tedesco e diceva, gridate, eine bischi Wasser, eine bischi Wasser. E gridavamo, sì, eine bischi Wasser, eine bischi Wasser, ma nessuno si muoveva. Mi ricordo che dopo tre o... perché il viaggio... noi non si sapeva che si andava a Matose, ma quando poi si è calcolato da Bolzano a Matose, il viaggio è una stupidata, non è distante, non so quanti chilometri sarà, ma non è una distanza eccessiva, un giorno. E abbiamo messo più di 5 giorni. 5 giorni e 4 notti. Eh sì, perché passavano i convogli, ci infilavano in un coso morto finché passavano i convogli, quando la linea era libera noi ci andava. E si stava dei giorni, delle giornate fermi in una stazione, per quello che si gridava, se avevamo sete. La fame sì, ma la sete... Meno male che dopo uno o due giorni si mise a piovere. Allora con un po' di carta, con un po' di cartone abbiamo fatto dei canalini e chi aveva un bicchiere qualcosa prendevamo quest'acqua che veniva giù dal tetto del vagone. Insomma, siamo arrivati a Mauthausen in una sera, eravamo di novembre, una serata che era nuvolosa, pioveva, piovigginava, pioggia fitta, un freddo cane. Siamo scesi dai vagoni, metà sono, li abbiamo tirati giù e li abbiamo messi sulla panchina. Si erano andati, metà erano andati.
Ed è lì, sul tuo trasporto che c'era questo sacerdote di Genova.
Sì, questo sacerdote.
Ti ricordi chi era?
Il nome non me lo ricordo, ma mi ricordo che mi contò il fatto, perché dice: io sono qui per una mia parrocchiana. La mia parrocchiana, non so, gli aveva detto che si erano rotte le calze, che non trovava le calze, e lui per scherzo gli aveva detto: ah, te le da Mussolini le calze. Questa gli ha fatto la spia e l'avevano portato. Non mi ricordo, don. Ah, vabbè, era un parroco di Genova. Arrivavamo a Mauthausen, ci scesero, come dico, quelli che scesero, gli altri li tiravamo giù, li mettevamo lì. Ci fecero incolonare, ci portarono su. Mi ricordo che come si uscì dalla stazione, Mauthausen rimane un po' sulla collinetta. E tra la nebbia si vedeva un riverbero rosso, un riverbero. E noi abbiamo calcolato, abbiamo detto, ma sarà un'officina, sarà una fonderia, sarà qualcosa che si portano a lavorare. Poi se dopo venimmo a sapere che era il crematorio che funzionava. Arrivavamo al campo di Mauthausen, ci fecero fermare su un piazzale, appena rientrati lì sul piazzale, ci fecero attendere. E allora cominciamo a vedere qualche duro vestito con ste zebre, no? Che girava lì per il campo, che girava, veniva lì furtivamente, cercava di farsi capire. Voleva sapere se avevamo degli anelli, degli orologi, se avevamo qualcosa di darli a loro, poi ce li avrebbero restituiti perché altrimenti i tedeschi ce li portavano via. Qualcheduno ce li diede, io non avevo niente, non gli diedi niente. Qualcheduno glieli diede e vabbè, poi sparirono. Anche le scatolette di carne le abbiamo date a loro, perché nessuno era riuscito a aprire queste scatolette di carne. Ci fecero spogliare. Ci diedero l'ordine di spogliarsi, di mettere la roba ben messa in un angolo, che poi alla fine della disinfezione l'avremmo ripresa. Damo dentro, tranquilli, perché non si sapeva ancora che tante disinfezioni erano camera a gas. Un salone grande, potete capire, ci saremmo stati un migliaio di persone fra tutti, perché un treno era stato caricato, ma dentro... Stavo dentro e c'erano tutti così dell'acqua, nel momento aprono l'acqua, acqua gelata, fredda, fredda, e non si poteva spostare, anche se si volesse, si spostava di qui, andavo nell'altra, perché era tutta fatta apposta. Nel momento acqua fredda finita, acqua calda, bollente, anche lì peggio che l'acqua fredda, perché l'acqua fredda si resiste ancora, l'acqua bollente. Beh, un po' di tempo acqua fredda, poi entrano due o tre con dei rasoi e qui la pelata completa, pelata dove c'era pelo, pelata. Mi ricordo che sto prete l'avevo vicino, mi dice: io ho una certa età, ma dice, non mi sarei mai creduto di vedere degli spettacoli così, di dover finire così con donne e bambini nudi qui, che... Dice, io non avrei mai detto che si arriva a questo punto qua. Bene, ci pelarono e poi ci buttarono fuori. Non immanganellate ancora niente, ci buttarono fuori. Fuori sul piazzale nudi, vestiti non c'erano, nudi. Un'ora sotto la pioggia al freddo, nudi sul piazzale. Poi ci portarono alla baracca, mi ricordo che andavamo alla baracca 27. Poi sappiamo dopo che era una baracca di eliminazione. Perché le baracche avevano quel dato posto, c'erano i castelli a tre, si stava due per castello, il minimo, in ogni 2, 2 e 2. E lì c'eravamo 4, 5, anche più, seduti uno sopra l'altro, perché, mi dico, ci infilarono dentro anche in quella camera come ci si stava. Chi era per terra, chi era... E sempre nudi, nudi, quello... Alla notte, allora cominciarono le bastonate. E chi ci comandava noi, chi era il capo blocco, chi era il capo campo, era un ex... Era uno spagnolo preso in Spagna, gli mancavano tutte e due le orecchie, gliele avevano fatte cadere, gliele facevano congelare, poi con la bacchetta, tac, ti tenevano fuori al freddo, ed era uno dei pochi che era ancora su Pestite lì, e faceva quel lavoro lì, era diventato, anche lui era diventato, insomma, per la sopravvivenza si faceva di tutto. Di notte entravano dentro secchi d'acqua freddi, secchi d'acqua, tubo di gomma, cinghie, cinghiate, insomma che al mattino quando ci si svegliava ce n'era sempre 6, 7, 10 partiti, si tiravano fuori, piano piano ci siamo fatti il posto per dormire, piano piano ci siamo fatti, il posto si faceva così, 4 giorni e 4 notti nudi, completi, senza vestiario, senza niente, si usciva, ci chiamavano al mattino 10 per volta, si infilavano, ci facevano infilare nella doccia, c'erano quelle docce rotonde così che venivano giù, gli si infilava sotto col busto, così l'acqua gelata, c'era quello col tubo, se uno si tirava fuori perché, boh, tubate, poi aveva il fischietto, pirili, e si usciva, 10, ne entravano altri 10, si andava fuori dalla baracca nudi. Allora ci si metteva due a due, ci si abbrancava così, a fregarsi la cosa per scaldarci. Dopo quattro giorni, i primi 4 giorni sono stati così, sono stati 4 giorni, dopo 4 giorni ci hanno dato un paio di mutande, ma non mutande di lana, mutande di cotone lunghe, però di cotone, e una camicia, e basta, scalzi, è una camicia. Al mattino ci hanno incolonato e ci hanno portato in un ufficio. Questo ufficio ci chiamavano dentro uno per uno, ci hanno fatto la fotografia, prima davanti, poi di profilo, ci hanno chiesto tutti i dati che si volevano sapere, quando si è nati, di che religione eravamo, tutto quello che si poteva dire, che mestiere che si faceva. E poi ci diedero il numero di matricola. Allora, sì, qui ci diedero il numero di matricola. Ci diedero una striscetta di tela dove c'era scritto la nazionalità, Italy, e dove c'era il triangolo. Io avevo il triangolo rosso perché i deportati politici avevano il triangolo rosso.
E il tuo numero di Mauthausen?
Il numero di Mauthausen, la matricola. Il mio numero di Mauthausen me lo ricordo anche in tedesco perché me lo fecero imparare, era Under 3009, quello era il mio numero di matricola. E quando si uscì da l'ufficiale che era lì, ci fece capire, ci disse: da oggi voi non vi chiamate più per nome, voi avete soltanto un numero, dovete rispondere soltanto con questo numero, altrimenti sono castagne. Vabbè, io mi ricordo che ci portarono poi di nuovo al blocco e al mattino fecero l'appello. Allora cominciò l'appello vero e cominciò a fare i numeri. Dico, quando arrivò il mio, più tanti anche loro, qualche d'uno, quando arrivò il mio numero io ero zero completo di tedesco, non sapevo proprio niente, quello là continuava, Under 3, non noi. Allora si degnò, un bel momento, si degnò ad aprire il coso, io l'ho Luigi, presente, io vuol, come? Mi fece avvicinare, mi fece mettere sul nonno, mi fece mettere sull'attenti, a tu, mi fece mettere sull'attenti, poi tu, mi sputò in fronte e con la matita copiativa mi fece il numero sulla fronte. poi mi fece voltare a destra, mi sputò sulla guancia, la fece qui, poi a sinistra, mi sono detto gira per il campo finché non sai il tuo numero. Ecco perché ho imparato il numero anche in tedesco. Questo di Mauthausen, no, di Auschwitz, non lo so in tedesco, ma quello là l'ho imparato, subito. E allora al mattino quando chiamavo bastava che dicesse non ho mai più preso. Le botte si prendevano, bisognava stare attenti. Quando si usciva per il campo, se si incontrava un ufficiale, un soldato, un cosa, mettersi sull'attenti, lasciarlo passare mettendosi sull'attenti e non guardarlo. Non guardarlo, guardare da un'altra parte, perché se si guardava era... Se per caso uno lo avesse scontrato, lo avesse... nel passare li avesse guai, allora erano nervate, se non si andava a finire alla scala, alla famosa scala del pianto, quella dei 380 gradini, quanto erano? 380 gradini mi sembra che fosse. E come dico, lì la disciplina era quella, lavoro di... L'aveva che aveva qualcosa, ma lì era già quasi tutto preso, o che si andava alla cava, o che si portavano i morti al crematorio. Il nostro compito era quello di raccogliere i morti che erano in giro, e quelli che arrivavano di fuori, perché ne arrivavano dei camion di fuori, di carne maciulata. Loro dicevano che era carne di animali, di cosi morti nei combattimenti, nei cosi, ma per noi era carne di cristiana. Si tiravano giù da sti cosi, si mettevano nelle griglie, poi si portavano dentro il coso, li stendevano, poi c'erano gli addetti apposta al crematorio, li stendevano sulle griglie. Questo crematorio era in funzione tutto il giorno. Io mi ricordo che il blocco 28 era proprio quasi sotto. Quando si mangiava al mezzogiorno con la ciotola di brodaglia che ci davano, ogni tanto veniva giù qualche lampillo. Eppure purtroppo si toglieva con le dita, perché si mangiava così come gli animali, perché non c'era niente, anzi qualcheduno che aveva scheggiato per avere una scheggia di coso, il castello dove si dormiva, ha preso legnate, ma legnate in abbondanza, preso. Sostanza, la vita del campo di Mauthausen era quella. Noi eravamo destinati lì, non eravamo ancora. E io non feci tempo a ambientarmi lì a fare, perché un mattino mi chiamarono e mi riportarono lì da questo ufficio, e allora mi diedero il vestiario, mi diedero un paio di pantaloni, mi diedero una giacca, zebrati, sì, quello zebrati, un paio di zoccoli, un paio di tele da mettere, di pezze da mettere ai piedi al posto delle calze, e un berretto. E mi dissero, tieniti a disposizione perché devi andare in Polonia, a Auschwitz. Io non capii, quando mi dissero Polonia capii, Polen, ho detto, boh, se vado a Pola, sono vicino a casa, posso anche cercare di scappare. Beh, due giorni dopo mi chiamarono e ci portarono di nuovo alla stazione di Mauthausen, ci infilarono sul treno, però questa volta ci infilarono sul treno normale, un treno comune, un treno, ci infilarono su questo treno, io capitai uno scompartimento, lì ero praticamente solo nello scompartimento, perché questo treno era carico di ebrei, rumeni, ungheresi, che li avevano reclutati un po' dappertutto e li stavano portando a suo Auschwitz. Partivo con questo treno e viaggiano, a parte il mangiare, perché mangiare non ce ne diedero, il viaggio non fu bestiale come fu bestiale l'altro viaggio per arrivare a Mauthausen. La sete ci si poteva togliere perché l'acqua nei gabinetti c'era, era acqua cattiva, ma c'era, quindi la bocca si bagnava. Una sera, eravamo pomeriggio, verso a metà pomeriggio, insomma, arrivavamo, il treno si fermò e c'era questa costruzione. Poi riprese perché a Auschwitz il treno andava direttamente dentro al campo, non si fermava fuori, andava dentro al campo, prima nei vagoni, si scendeva, dopo la pensilina c'era un caseggiato, c'era un salone che era, era immenso, un salone che sembrava una piazza d'armi. Ci infilarono tutti lì dentro, io non conoscevo nessuno, come dico, di lì eravamo partiti in due, uno diceva che era italiano, che poi non era, era un serbo, lui diceva che era italiano, io supplichi, e vabbè, parlavo un po' italiano, poi lì lo persi anche lui. Ci infilarono in questo camerone e lì c'era da attendere. Si aspettava, in fondo a questo camerone c'era una balaustra di legno e c'erano due addetti, c'erano gli ufficiali tedeschi, qui c'erano due addetti come noi, vestiti a zebre come noi, non so cosa facessero perché di distante non riuscivo a comprendere. Poi piano piano che la colonna si avvicinava, che il mio turno si avvicinava, vidi che si alzavano la manica della cosa. E quando poi toccò il mio turno, gli facevano la matricola. La matricola di Mattose non serviva più. Non serviva più il coso. Qui serviva solo Italy con il triangolo, perché la matricola era fatta qui nel braccio, era impressionata qui. Questa era la matricola. Questi davanti a me ne erano già passati 201.825, perché io porto 201.825. Quindi guardate gente che era già passata davanti a me, quanto ne sarà passata ancora poi. Ma non tanto, perché poi anche lì hanno distrutto tutto, stavano già essendo... Ecco la fortuna che ho avuto io. A volte mi dicono, ma come hai fatto a ritornare indietro? Perché sono stato fortunato. Sono capitato in un periodo che i tedeschi avevano più bisogno di manodopera che ammazzare la gente, e finché uno era valido, faceva qualcosa, lo tenevano in vita, gli davano solo il necessario per vivere, per diminuire piano piano, però lo tenevano in vita. Io sono capitato in quel periodo lì. Beh, mi ricordo che mi fece, sto qui, mi stava facendo la cosa e mi dice, italiano? Dico sì. Mi dice, giude? Dico no, sono cristiano. Dice, come cristiano? Qui cristiani non viene. Dico, io sono cristiano. Cosa devo dire, che sono un giudeo se sono un cristiano? Sono cristiano, se poi volete che vi dica che sono giudeo. Questo era un polacco zebrato come me. Non, forse non aveva il coraggio. Poi prese il coraggio e parlò all'ufficiale. Che non si poteva parlare, era una cosa. E gli fece capire e gli disse, questo dice che... Dice che lui non è ebreo. Dice, ma perché sei qui? Ma mi ha detto che devo venire a lavorare qui. Ma mi ha mandato per lavoro. Io non lo so. E allora l'ha detto a questo ufficiale tedesco. L'ufficiale tedesco ha fatto segno, ha fatto... Si sposta, si metta lì. Mi misi lì da un fianco, lui andò via, questo ufficiale, ritornò dopo a mezz'oretta circa. È andato? Ah. Mi disse di spostarmi, di attendere, stetti lì circa una mezz'oretta, poi arrivò e mi fece capire che dovevo uscire e cercare la baracca numero 9. Questa baracca numero 9 dovevo fermarmi lì, e poi sarebbe passato un addetto che aveva chiesto Kohle Schau, io mi dovevo presentare. Uscii fuori. Fate conto, guardate un po' di uscire fuori in un campo dove ci sono un'immensità, un'infinita di baracche, che non si sa da che parte girare. Le prime baracche erano tutti uffici, tutti magazzini, tutta roba, e io cercavo sta baracca numero 9 e il tempo stava passando, stava venendo buio. luci non ce n'erano e non trovavo sta baracca al nord, gira. Girai tanto che un bel momento stanco, mi buttai in terra. E per la prima volta, vi dico la verità, mi mise a piangere, perché avevo proprio pensato che questa fosse stata l'ultima ora, perché mi avevano raccomandato, Topolacco mi aveva fatto capire, aveva detto guarda, non sbagliare, perché se sbagli poi se ti vedo ancora ti saprò dire. Infatti, per il momento mi rialzai, la forza della disperazione, dico devo trovarla sta baracca, le girerò tutte. E infatti poi la trovai.
Ecco, scusa Luigi, le baracche erano di legno o in muratura?
Le baracche lì a Auschwitz erano in muratura, non erano di legno. Soltanto che la zona dove andai io, che mi avevano mandato, era una zona che ormai l'avevano abbandonata forse, erano in disfacimento. Infatti non c'era più niente lì, c'era solo sta baracca che gli stava cadendo il tetto. Dentro c'erano sì i castelli, c'era i cosi, ma non c'era più niente, c'era un po' di paglia mucchiata lì e basta. E io cercai di ammucchiare sta paglia, adattarmi per passare la notte. Se non che, mentre ero lì in questa paglia, so che ora fosse, so che ero ormai nelle tenebre, era già buio, sentii nella ghiaia, sentii dei passi e io credetti che venissero a cercare, mi venissero a chiamare, mi alzai e mi tieni pronto. Invece no. Era quel polacco che io rimpiango ancora adesso di non sapere il nome, di non sapere di dov'era, di non sapere niente, perché io una parte di essere venuto indietro forse la devo a lui. Sto polacco è venuto in un gabellino, aveva due o tre patate schiacciate e aveva una coperta. Mi ha detto ti porto una coperta. Parlava anche discretamente un po' l'italiano, poi mi disse che era stato a Milano a fare dei lavori, aveva un po' imparato l'italiano. Mi diede sta coperta e mi disse non muoverti di qua perché se perdi il posto qui sei fritto. Dico, possibile. Mi dice se domani mattina sei ancora qui io vengo domani mattina presto, mattinata presto, vengo. E ti spiego, ti faccio vedere. Infatti al mattino, io ero ancora lì, arrivò, dice vieni, di corsa, vieni. E mi portò dove il giorno prima facevano le matricole. E da un finestrino, siccome rimaneva un po' sotto, basso, i finestrini erano su alti, mi fece vedere, dice guarda dentro. C'erano tutti quelli che erano il giorno prima, tutti andati, tutti gasati. Ho detto questa è la disinfezione, infatti ce n'era qualcheduno dalla porta che avevano cercato di aprire sta porta, ce n'era qualcuno avvinchiato alle gambe, quando se ne accorgevano, ormai era tardi, che dicevano vi portiamo alla disinfezione, e quello che poi c'era venuto la fobia della disinfezione, che ogni volta c'era da andare a fare la disinfezione, si aveva paura che la disinfezione si tramutasse in una camera a gas. Me li fece vedere, dice te sei stato fortunato, ho detto quindi non muoverti di qui perché sennò passa il tuo turno, vai a finire lì, domani è il turno tuo. E stetti lì 4 giorni e lui veniva la sera, veniva sempre a portarmi un pochettino di cose, si fermava 2 o 3 minuti lì e poi andava via e poi un mattino non mi trovo più perché al mattino arrivarono, chiamarono Coleshaw, passarono con un camioncino, io mi salì sopra sto camioncino e andammo via, e andammo su una montagna vicino lì a Auschwitz, vicino, insomma, si viaggiò circa un'oretta su questo camioncino, inerpicando su questa montagna. Da una parte c'era un fabbricato, un'industria, una fabbrica, e dall'altra c'era una cava, e poi era un'industria di cemento, facevano il cemento, e avevano bisogno di un idraulico perché ci sono tante flange, ci sono tante guarnizioni, funziona quasi tutto a vapore, il vapore che passa, allora avevano bisogno, e infatti divenni poi un esperto dei sotterranei, perché i tubi passavano tutti i sotterranei, io mi infilavo lì dentro al mattino e uscivo la sera quando suonava la campana della radunanza che si ritornava dentro. E come dico, in quel campetto non si stava male, non si stava male perché eravamo pochi, c'era tanta disciplina, infatti anche lì due rumeni tentarono di scappare, li trovavamo al mattino, c'era una scaletta che veniva di dove si dormiva, una scaletta che veniva giù fatta a chiocciola, e poi c'era un po' di pianerottolo, e erano tutte e due lì che li avevano sparata alla testa, tutte e due lì che bisognava o saltarli o passarci di sopra.
Quanti italiani c'erano con te?
Lì non c'era neanche un italiano, era tutta una colonia di ebrei grechi, erano tutti grechi, una colonia completa di ebrei grechi, erano tutti grechi, non ce n'era. Io italiani li ho trovati solo, ne ho trovato uno che adesso poi vi racconterò, e li ho trovato altri otto proprio all'ultimo finito quando si stava scappando ormai per non... Ci portavano via dalla zona sovietica, cercavano di portarci in quella americana. Lì non ce n'era. C'erano soltanto, come dico, degli ebrei. Insomma, che una sera suonò la campana, suonò prima del previsto. La campana suonò, come mai, suonò la campana, bisogna radunarsi al campo. Siamo radunati dentro, allora è venuto il capocampo, l'ufficiale dice, dobbiamo evacuare il campo. Il fronte si sta spostando, noi dobbiamo evacuare il campo. Dice c'è da fare 4 chilometri a piedi. Prendetevi una coperta di quella che avete, e ci diedero un pezzo di margarina. Tanto lì ormai andava tutto perduto. Ci diedero questo pezzo di margarina e si uscì. Questi 4 chilometri sono venuti lunghi. Sono venuti lunghi questi 4. Noi eravamo lì circa un 600, 700, non eravamo tanti, ma piano piano la colonna cominciò a ingrossarsi perché tutti i campi che erano limitrofi di Auschwitz venivano evacuati per portarci tutti a Auschwitz, e si cominciò a marciare un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, si arrivò a Auschwitz. Auschwitz era stato evacuato, anche lì si passò in questo campo, c'erano i morti, c'era la desolazione, e si continuò ad andare, ogni tanto ci davano qualcosa, ogni tanto si mangiava un pochettino di questa margarina, finché un giorno arrivavamo in una stazione, lì c'era un treno, un convoglio che ci aspettava, era un convoglio merci, i vagoni di quei piani, non coperti, quei piani. Ci imbarcarono, ci fecero salire anche lì, chi ci stava, chi non ci stava, non ci stava, sotto la neve, perché nevicava, mi ricordo che veniva la neve con dei fiocchi grossi così, e partivo con questo treno, e su questo treno ci si stette anche lì due giorni più, lì come si poteva, al freddo, meno male che là ci avevano lasciato prendere sta coperta. E mi ricordo che quando poi mi sono riuscito a alzare, perché era difficile anche potersi sedere, poi c'era chi bisticciava per sedersi, perché quello che rimaneva in piedi bisticciava per sedersi. Mi ricordo che quando mi sono alzato non riuscivo a piegarla la coperta, era dura dal ghiaccio, dal coso. E anche lì quando si arrivò in questo campo, che poi era il campo di Oranienburg, vicino a Berlino, si arrivò a questo campo... Ci fecero scendere anche lì chi scese e chi non scese, più tanti non scesero, più tanti erano già eliminati in partenza, via. Tra la stanchezza del viaggio e tutto il resto, non scesero. Anche lì ci infilarono, qualcuno aveva bisogno di fare i suoi bisogni, lì. Allora avevano allestito in un camerone, avevano tagliato quei bidoni della benzina e avevano tagliato il coperchio. Avevano messo sopra delle tavole, una scaletta, si andava lì sopra, e quello era il gabinetto. Quello lì era il gabinetto. Per dormire un altro stanzone, e avevano fatto delle righe in terra come quelle delle macchine, no? E avevano diviso il posto per dormire, un po' di paglia. Quello era quello che ci avevano preparato. Poi piano piano ci assegnarono la baracca, piano piano seconda cosa, ci assegnarono ognuno la sua baracca. E li diedero poi, io mi ricordo che mi misero a lavorare nella mia squadra di lavoro, si andava in un, c'era una strada e ci si andava a fare il ciottolato, ci si metteva il ciottolato, quando si poteva fare, quando non si poteva fare, che c'era stato magari un bombardamento a Berlino o cosa, ci prendevano e ci mandavano a togliere le macerie e ci mandavano alle bombe Zuck, dicevano, a cercare le bombe che non erano esplose, ci davano una bacchetta di ferro, le bandierine rosse, se si sentiva qualcosa di metallo si metteva si cercava di scappare nel campo, ma a volte però facevano la retata, ci si rimaneva dentro e si andava a finire lì. E ci portavano a fare quei lavori lì. Se non che c'era un campo grosso, immenso, di cani Doberman, che erano addestrati a tirare delle slitte con le rotelle, cose fatte come slitte con delle rotelle, che erano quelli i portaordini. Erano addestrati questi cani, ci mandavano a fargli la pulizia, dargli da mangiare, a fare la pulizia. Ma ci mandavano quando non c'erano, quando c'erano, che a volte c'erano, ci davano da mangiare. Non conoscevano altro che la divisa. Se ci fosse andato il padrone che non fosse stato in divisa, insomma, quello che non fosse stato in divisa, sbranavano anche a lui. Quindi conoscevano solo la divisa. Gli davano da mangiare nelle ciotole, gli davano la carne secca, la cosa, quella roba lì, ma li mantenevano bene. Allora cosa si faceva? Si aspettava che non ci fossero degli ufficiali in giro, poi in due, uno andava dietro la baracca di questo cane e gli faceva, e questo qui, l'altro prendeva lo ciotolo, la buttava via, per mangiare, per mangiare le galette e le cose che davano a sti cani. Però erano talmente furbi queste bestie, che quando se ne accorgevano, facevano un buchetto in terra, rovesciavano la ciotola e poi ci sedevano sopra. Allora non si muovevano di lì, ma non si muovevano di lì. Erano una cosa. E poi divennero un pericolo. Mi ricordo che poi gli ufficiali russi così gli spararono, perché circolavano per Berlino liberi. Questi cani erano divenuti un pericolo. Come dico, lì il lavoro consisteva di andare a togliere le macerie, di togliere le bombe che non erano esplose, perché purtroppo il campo si era ristretto, perché stavano arrivando i russi anche lì. Infatti tutte le sere ci si cercava in baracca di capire se andava bene il fronte, se non andava bene, chi diceva di sì, chi diceva che avanzano. Insomma, la speranza era sempre quella che arrivassero da un momento all'altro gli alleati a liberarci. Lì cosa si faceva? Si faceva questo. Al mattino c'era l'appello. L'appello cosa consisteva? Un momento, prima di parlare dell'appello parliamo un po' di un'altra cosa, poi ci arriviamo gradatamente a questo, all'appello. Dunque, la vita della baracca era la vita che si può immaginare in un campo di concentramento. Si dormiva in due ogni cosa del castello e avevamo l'obbligo alla sera, quando ci si andava a dormire, di togliersi gli zoccoli, i pantaloni, la camicia, insomma di mettersi nudi e avvolgere gli zoccoli nella camicia e nei pantaloni, che servivano poi per cucina, e mettersi sotto nella coperta, c'era una coperta e un po' di paglia sotto questo. Alla notte si prendevano la briga i tedeschi, la sentinella che era fuori del coso, di venirci a svegliare. Arriva dentro, ci diceva Osten, los, ci faceva uscire, vestire, faceva mettere in fila, poi diceva Slafen, ci mandava di nuovo dentro, così due o tre volte per notte, fino alle 4:30 del mattino. Alle 4:30 del mattino c'era la sveglia per per l'appello. L'appello serviva più che altro per le razioni di zuppa che dovevano arrivare alle baracche, sapere gli effettivi che c'erano per le razioni di zuppa che dovevano arrivare. Cosa succedeva? Che nella notte magari era morta una persona, due, tre a seconda, e moriva a tutti i momenti distinti. Allora si aveva l'obbligo, se si accorgeva, di prenderlo e portarlo nel gabinetto, che si metteva nella doccia, metteva lì. Al mattino, quando c'era veniva il capo baracca, il nostro capo baracca, prigioniero come noi, ormai erano tutti delinquenti comuni che li avevano messi a dirigere queste baracche, e guardava quanti morti c'erano. Poi si usciva, si metteva in fila, ci contava, poi prendeva due, tre, a seconda quanto due, si andava a prendere questo morto. Questo morto ci si faceva mettere le braccia e si teneva in piedi in fila e si portava al campo, dove poi facevano l'appello generale. Perché si portava questo morto? Perché poi, quando era finito l'appello, si volava giù e vabbè, si lasciava lì, poi passavano quelli, gli addetti col carretto, li ammazzavano, li portavano via. Si faceva questo perché doveva corrispondere a tante razioni. C'eravamo 20 quel giorno, perché i morti erano morti nella notte, c'eravamo 20 consegnati il giorno prima, 20 dovevamo essere. Ma perché? Perché portavano 20 razioni. Però le 2-3 razioni dei morti non le mangiava, le prendeva il capo baracca. Prendeva il capo baracca, poi il capo baracca le barattava. Io adesso non l'ho detto, perché, come dico, a volte succede tante cose che si... Quando si era matose, ci hanno dato sto numero di matricola con sto... Con cosa si cuciva? Con cosa si attaccava qui? Con lo sputo? Non avevamo mica niente. E allora cosa? C'era il capo baracca che ci faceva... Mi ricordo che lì c'era addirittura un prete che gli faceva sti lavori, gli faceva le calze, gli rimette. Questo qui cuciva, dava il filo, lo faceva cucire, dava il filo e l'ago, però voleva un pochettino della razione. E bisognava darcela, perché altrimenti come si faceva? E così succedeva qui. Succedeva qui che volevano queste, contare queste razioni, perché poi gli rimanevano a loro. E poi loro le barattavano per le sigarette, o per le calze, o per le maglie, o per qualcosa, insomma. Perché si deve sapere che ogni 15 giorni facevano la Deloiser, cioè i pidocchi. Veniva dentro il capo baracca, diceva: domani Deloiser. Allora cosa consisteva? Si andava in una baracca di disinfezione, una doccia. Se c'era della peluria, che erano nati i capelli, così, rasavano di nuovo. Poi la roba si metteva da una parte, la mettevano in un carrello e la mandavano all'autoclave, la sterilizzavano, e noi ci facevano sta doccia. Poi quando si usciva da una porticina, lì c'era un addetto, c'aveva un bidone di creolina, non so se sapete cos'è la creolina, di creolina, ma pura, non diluita, pura, e aveva un guanto di spugna. Ci faceva allargare le braccia, no. Poi metteva sta cosa qui, poi una manciata in testa, una qua sotto e una qui. Figuratevi voi altri, all'indomani faceva così, la pelle se ne andava come quando le bisce cambiano la pelle. Poi niente, quando si andava a prendere i vestiti, svelti a prendere i vestiti, che fossero i miei o i suoi, di qualcuno importante, prenderli, averli. Perché qualcuno ne prendeva due, che poi faceva commercio, col capocampo, faceva commercio, e l'altro rimaneva nudo per il campo, voleva dire andare a finire al crematorio, non si poteva mica circolare nudi per il campo. Uno aveva qualcosa in baracca da barattare, allora lo barattava con delle mutande, con delle camicie, o se no rimaneva nudo e andava a finire al crematorio. C'era anche quella cosa, da dover correre a prendere, poi... Uno diceva: ma c'hai la mia, te, si cambiava. Era anche quello. Si cominciava questo appello, come dico, alle 4:30 ci portavano sulla piazza. Si calcolava lì, avevano detto che eravamo circa 25.000 unità dentro a quel campo. Ci mettevano sull'attenti, col berretto in testa, e quando il capocampo, diciamoci, Eflin come noi, prigioniero come noi, consegnava i documenti, gli effettivi all'ufficiale tedesco, dava l'attenti, voleva che ci si togliesse il berretto, e diceva, hop, cioè levarsi il berretto, togliere il berretto, picchiarlo sulla coscia, voleva sentire un colpo unico, può capire. Allora consegnava qualcosa, poi ci fa, Museof, allora si metteva, Museof, dalle 4 mesi alle 5, quanto era durato il coso, a fare quel lavoro lì, finché alle 8, l'autoparlante diceva, arbeite colonne formire, formate la colonna dove lavorate. Allora ci si scioglieva, se andava alla colonna dove si lavorava. Quella era la vita del campo di Oranienburg. Soltanto che lì non c'era il crematorio. E allora cosa succedeva? Che questi morti li accumulavano attaccati e poi con i residui della benzina, residui di benzina, gli davano fuoco. Tanto che la Luftwaffe aveva protestato perché diceva che sti falò facevano i segnali agli apparecchi nemici. E loro non riuscivano e li facevano quel lavoro lì. Fino a un bel momento arrivarono veramente i russi. Allora si cominciarono a vedere passare gli aeroplani, hanno cominciato a buttare anche dei manifestini che ci incitavano a ribellarsi, a fare. Ma prima di tutto io il russo non lo capivo neanche una, ma lo capivano i russi perché ce n'erano tanti. E cominciarono a evacuare il campo. L'evacuazione del campo avveniva, chiamavano per autoparlante, chiamavano perché lì c'erano tanti norvegesi, svedesi, ce n'erano tanti. Hanno cominciato a chiamare gli svedesi, i norvegesi, a portarli via. E piano piano hanno chiamato per nazione, finché hanno chiamato poi italiani, no? E io mi sono presentato e quando ho trovato 8 italiani, che poi non erano prigionieri politici, erano prigionieri militari. Erano militari, erano. È per quello che non li avevo mai visti, non ero mai riuscito a. Perché erano in un'altra zona, un'altra parte del campo. Li trovai questi 8 italiani. Ci siamo messi d'accordo, perché avevamo paura perché dicevano che li portano via gruppetti, sta gente, poi li fanno fuori per non avere delle testimonianze. Quando hanno chiamato gli italiani non ci siamo presentati, noi non stavano mica a guardare per risottire, se c'erano gli italiani c'erano. Quando hanno chiamato i russi, che sono stati gli ultimi, erano i più tanti, allora siamo presentati insieme ai russi, siamo messi insieme ai russi. E lì ci hanno fatto marciare giorno e notte, di corsa, perché pioveva. E arrivavano, avevamo sempre il fronte che incalzava e loro volevano portarci verso gli americani. Ci hanno fatto viaggiare tanto che un bel momento abbiamo cominciato a morire la gente. Io vi ricordo, e quello mi dispiace, vi ricordo che c'era uno che era un sardo, mi si è aggrappato alle gambe, è caduto, si è inginocchiato, io ho cercato di si è aggrappato alle gambe, ho cercato di alzarlo, c'era l'ufficiale tedesco che seguiva, cosa mi ha fatto segno di andare. Allora questo qua mi ha raccomandato, mi ha detto, se ritorni in Italia avverti la mia famiglia. Come avverti la tua famiglia? Come faccio? Mi dai l'indirizzo, dove me lo scrivo, dove me lo metto? La testa non era mica poi più a posto, non era. So che era un sardo, però non so che il tempo che lui mi diceva così, l'ufficiale col moschetto mi ha dato un colpo nella schiena. Dire, vai, ho fatto il tempo di far così, e aveva sparato. E quello è l'unico ricordo degli italiani, delle cose che mi è rimasto, perché mi è rimasto proprio. Mi dispiacevano anche gli altri morti, ma quello era insomma. Quello mi è dispiaciuto veramente. E va bene, insomma, che ci hanno fatto marciare, adesso così arriviamo poi alla fine. Ci hanno fatto marciare per una quindicina di giorni, tanto che si mangiava. Meno male che i russi conoscevano, si mangiavano delle radici che loro cercavano nei campi dove ci si fermava, cercavano queste radici che erano commestibili, si mangiavano queste radici. Un giorno si sono presentati, ci hanno fermato, c'erano tre o quattro camioncini della Croce Rossa Internazionale, della Croce Rossa Svizzera, perché lì si stava morendo tutti, lì si stava morendo, non solo noi, anche quelli che ci accompagnavano, perché erano rimasti tagliati fuori, perché non, se andava da una parte arrivavano i russi, se andava di l'altra c'erano i russi, allora si cercava sempre, e a volte si faceva la stessa strada due o tre volte. Arrivarono e ci diedero un pacco, ogni cinque persone, dice c'è un pacco da dividere di cinque. Allora cosa abbiamo fatto? Sto pacco non ci sapeva cosa c'era dentro, ma vediamo se riusciamo a prendere uno una cosa o uno l'altra, insomma un po' di cose differenti. Allora non ci siamo messi insieme, ognuno si è messo in un, io mi sono messo per esempio, avevo un francese, avevo un polacco, avevo un ungherese, eravamo in cinque. Non c'era nessuno di italiani, ci siamo divisi così. Poi abbiamo aperto sto pacco. Sto pacco c'era dentro una scatoletta da lattina di latte condensato, e quello poteva. Un sacchettino di prugne secche, una scatoletta con delle vitamine, un pacchetto di sigarette e una confezione di tè, con le bustine di tè. Era le cassette di conforto dell'esercito americano. Le cassette, dico, cosa si divide? Chi è che vuole il tè? Avevamo voglia di prendere il tè con i biscottini, E allora cosa abbiamo fatto? Uno si è messo, si è girato, si è messo con la testa giù così, abbiamo fatto quella. Uno prendeva qualcosa in mano, con il picchiare, a chi questo? Una bomba, vabbè, si stanca una bomba. Dice, a chi questo? E questo all'italiano, per esempio. So che a me mi toccarono le prugne. Ma insomma, non ce la cavamo tanto male, perché qualcuno gli toccò le sigarette, qualcuno gli toccò il latte condensato e qualcuno purtroppo il tè, le vitamine, e vabbè. Però il latte e le prugne venivano già bene, perché per lo stomaco non sono venute poi bene, perché abbiamo mangiato latte e prugne e poi abbiamo cominciato disenteria a non finire. Ma le sigarette si cambiavano con qualcuno che aveva qualcosa, perché c'era sempre quello che furbo, che si era fatto le scorte. Vabbè, insomma, che poi la Croce Rossa loro andarono via, e una sera si arrivò in un fienile, ci fermarono lì per la notte, ci chiusero dentro, loro andarono via, i tedeschi andarono via perché c'era un paesino lì, si stavano andati a vedere se trovano da mangiare. Cosa si fa, cosa non si fa, qui qualche giorno ci levano da mezzo, adesso è venuta la Croce Rossa, ma poi se non viene più, nel momento questi si stufano e ci fanno fuori. Allora io e altri due abbiamo deciso di cercare di scappare. Questo fienile era fatto a due piani, soltanto che il piano che era di sopra era venuto giù, c'era rimasto un angolo con un po' di fieno sopra ancora. Ci siamo arrampicati su per le colonnette che tenevano su sto coso, siamo andati in quest'angolo e al mattino ci siamo messi dove il tetto spiove, ci siamo messi ben lì, ci siamo tirati sopra il fieno e abbiamo aspettato. Infatti sono arrivati i tedeschi in quel momento, fanno la conta e sento il tedesco che dice tre mani vecchi, tre sono scappati, tre non ci sono. Va bene, via, perché via, los, sono partiti, ne hanno lasciato due lì. Hanno cominciato a sparare con le pistole machine, hanno cominciato a sparare diciamoci dentro al fieno, non sono stati lì a guardare, hanno fatto due o tre raffiche dentro al fieno, meno male che non gli è venuto voglia di girare e sparare lassù, magari non ci avrebbero preso lo stesso, ma siamo stati fortunati. Al mattino poi loro sono andati via, la sera siamo stati tutto il giorno ancora lassù sopra, silenzio, la sera siamo scesi, è venuto il padrone, mani alla testa, se vi trovano qui mi ammazzano, mi fucilano, beh insomma che ci ha dato, ci ha dato un po' di tabacco e dei fiammiferi e ci ha insegnato, ci ha detto uscite di qui, c'è una stradina che va su in campagna, prendete quella stradina troverete una baracca, dentro alla baracca ci sono gli arnesi di lavoro, gli aratri, c'è tutta quella roba lì. E ci sono le patate della semina. E noi non aspettavamo altro, che stava lì nella baracca. E siamo andati a finire in quella baracca, di quel fienile lì dove c'erano. Siamo stati lì, e fino a, cos'era? Sì, era forse il primo di maggio. Primo di maggio, perché la sola guerra è finita poi dopo. Primo di maggio sono arrivati i russi. Sono arrivati i russi dove eravamo noi, e allora siamo stati liberi. E lì è stata la liberazione, soltanto che poi i russi non potevano, ci hanno detto che dobbiamo organizzarci per venire in Italia, che loro non hanno possibilità e mesi. Non hanno la possibilità i mesi di venire, di portarsi in giù, perché dicete che dalla parte loro i tedeschi avevano rotto tutto, non ce n'erano treni, dovevamo andare nella zona americana. Però ci fecero una carta, un bel servito che serviva per, dice, con questa carta potete andare da qualunque parte, potete rivolgervi a qualunque comando russo, se vi saranno dati aiuti. Ci hanno organizzato. Abbiamo preso un carro, abbiamo preso un po' di provviste perché c'erano quei magazzini tedeschi rimasti ormai, abbiamo fatto un po' di provviste e poi siamo partiti, siamo venuti verso l'Elba. Quando siamo stati all'Elba non volevano lasciarci passare, perché avevano...
Ecco, scusate, dov'è che esattamente ti hanno liberato? Te lo ricordo?
A Berlino. A Berlino, ma un momento, i russi proprio dove sono arrivati era un paesetto era Freistein, era un paesetto di campagna. Ma poi dove avevamo avuto proprio la liberazione, perché il comando era a Berlino poi, lì erano di passaggio, loro passavano, poi lasciavano una guarnizione, ma poi abbiamo dovuto andare, siamo andati a Berlino con loro poi. E lì ci hanno fatto questa carta, ci hanno dato sto carro, siamo arrivati sino all'Elba. All'Elba bisognava lasciare lì il carro, c'era da passare di là dell'Elba e non c'era il ponte. Avevano buttato giù dei carri armati, dei cosi, poi ci avevano messo le tavole sopra, si passava sopra sto ponte di tavole. A metà ponte c'era la sentinella, di qua c'era la sentinella russa, di là c'era la sentinella francese, perché eravamo finiti nella zona francese. Non ci hanno lasciato passare perché hanno detto che non avevano l'ordine di lasciare, tutti passavano, fuori che gli italiani dovevamo ritornare a Berlino, che da Berlino c'è... Allora cosa c'era? C'era uno con noi, uno di quelli che è scappato con me, che aveva vissuto, viveva in Francia, lui lavorava in Francia, era scappato il tempo della guerra, era venuto qui in Italia, l'avevano arrestato e ha parlato lui francese, mi ha detto facciamo una lista di nomi, quando siamo andati là che chiedevano il nome, lui ce la diceva in francese, no? Ci ha mandato in un campo di concentramento francese e hanno cominciato a uscire i guai perché non ci potevano vedere, dicevano che ci avevamo dato la pugnalata alla schiena di qui e di là e siamo andati avanti così, finché poi loro sono andati via. Noi abbiamo cercato di venire via con loro perché il treno veniva a Mentone. Mi hanno detto da Mentone in Liguria non ci si manca a piedi. Quando siamo stati lì hanno fatto la spia agli americani, perché allora eravamo già passati con gli americani, hanno fatto la spia agli americani che non siamo francesi, che siamo italiani. E ci hanno fatto scendere. E poi quando sono partiti sul treno ci facevano i manici e ci dicevano italiani macaroni. Ma qualcheduno con la testa spaccata a casa ci è andato, perché le pietre che erano lì in ferrovia non se ne... Io a volte mio figlio mi dice, ma te ce l'hai più coi francesi che coi tedeschi? Dico, certamente, perché i tedeschi perlomeno sapevano che eravamo contro, dicevano che li avevamo traditi, avevano anche, può darsi anche ragione, ma dico, ma questi qua, dico, era un campo di concentramento come voi altri, mangiavo la zuppa che mangiavate voi altri e mi venite a dire che io ero fascista, E allora me la sono presa con mio figlio, mi dice, te la prendi con i francesi, ce l'hai con i francesi.
Dico, Luigi, sì. Ma tu quando sei arrivato in Italia?
Io sono arrivato dopo un anno preciso. Dunque, mi hanno preso il 28 di luglio, io sono arrivato al 28 di luglio dell'anno successivo. Ma un'odissea a venire poi in Italia, perché poi siamo andati a finire con gli inglesi. Poi nel campo degli inglesi ci hanno portato nel campo dove finalmente dove si riunivano tutti gli italiani, perché siamo i soliti noi che non abbiamo mai un'organizzazione. Lì mi sono preso la pleurite. Mi sono preso la pleurite, una sera arrivo dentro in baracca, c'era un mio lì un compagno, mi dice: ma te c'hai la febbre? Dico: ma che febbre? Si aspetta che te la misuro, che c'ho il termometro io. Misuro la febbre, avevo la febbre 40. Allora va a chiamare il dottore del campo, viene il dottore del campo, mi ricordo, comincia a fare bisegni davanti agli occhi, scende fiammiferi. Mi dice: domani mattina ti portiamo all'infermeria. Domani mattina mi hanno portato all'infermeria, l'infermeria era una birreria, dove c'era dentro la sala da ballo, avevano messo dei letti e avevano fatto un'infermeria. Medico tedesco mi ha visitato anche lui, poi è venuto un altro, un polacco, ha fatto il consiglio. Poi mi ricordo, mi dice: oggi a mezzogiorno te non mangi. E perché? E dice: te non mangi, hanno da fare un lavoro che te non mangi. Mi hanno fatto sedere poi su uno sgabello, hanno chiamato uno, mi hanno fatto abbracciare. Poi ha preso una siringa che era grossa così, con un ago, ha cercato qui, e poi tac! 2,5 litri d'acqua ha tirato fuori. Prima ha cominciato a sgorgare da solo, poi ha cominciato a tirarla fuori con la cosa. E lì, non so se sono stato 3-4 giorni, poi vengono i miei amici, mi dicono: guarda che domani noi partiamo, domani c'è il convoglio, noi partiamo. Dico: io? E il dottore mi dice: te...
Questo dov'era?
E chi lo sa dove era sto campo di concentramento? Non lo so, questo non sono mai riuscito a saperlo dov'era, perché questo campo di concentramento era posto dove prima c'era un campo di aviazione, e quindi non so, avevano fatto questo campo di raduno per gli italiani, non so dove fosse la località, dove fosse.
Ma in Francia?
No, in Germania sempre, eravamo sempre in Germania. No, abbiamo cominciato poi di lì hanno messo poi... Ha fatto sto treno che io mi sono impuntato, non ho più voluto stare lì, allora il dottore, come dico, mi aveva fatto sta carta, siamo partiti con sto treno, a me mi avevano messo su un vagone solo con un infermiere, che era il vagone che serviva da infermeria. Mi ricordo solo che siamo passati da Amburgo, a Amburgo ci siamo fermati con la mano, non so di dove si venisse, e siamo arrivati fino a Innsbruck. Quando siamo stati a Innsbruck ci hanno fatto scendere e hanno detto: qui vi facciamo la disinfezione, domani ripartite. Infatti quelli che erano arrivati il giorno prima prendevano il treno nostro e venivano giù in Italia, questi chi prendevano il treno che arrivava poi all'indomani. Io non mi hanno fermato, siccome ero malato, avevo sta pleurite, non mi hanno fermato, non mi hanno fatto neanche scendere dal treno. Mi hanno fatto stare lì e sono partito subito. Col treno siamo arrivati fino a Bolzano. Fino a Pescantina. Pescantina ci hanno fermato. Pescantina mi ricordo che ci hanno dato un panino di pane e un limone. Panino di pane bianco che è un limone. Ci hanno fatto scendere, ci davano poi queste cose, erano quelli del Vaticano. Ci hanno fatto scendere e ci hanno imbarcato sui camion. Sui camion ci hanno portato sino a Milano. Milano in stazione, poi c'era il coso, ci hanno imbarcato sul treno a seconda delle destinazioni che si doveva andare. Ci hanno fatto scendere a Genova, e a Genova c'era poi il treno che veniva verso Ventimiglia. Io mi ricordo che il treno che portava la carrozza per gli internati c'era dopo 3 ore. Io ho preso il primo che c'era. Oltretutto avevo trovato lì, che lavorava a Genova, ho trovato un vicino di casa, vicino proprio nella scala, e gli ho domandato: come sta la mamma, come sta mia madre? Ma dice: ma tua madre sta bene. E dico: allora fammi un favore, va, quando arriviamo a Varase scendi un momento, vai su un momento prima a te, cerca un po' di prepararla, sta vecchietta. Quando sono stato sul treno ho dovuto fare poi una lite col controllore che voleva che pagassi il biglietto. Io mi ricordo che gli ho detto: glielo do il biglietto, gli do una manciata di bidocchi con la croce uncinata se li vuole. E poi si sono messi in mezzo i viaggiatori, ho detto: ma una vergogna, una cosa, l'altra. E dico: io sono un anno che manco da casa, mia madre che non sa, ha già perso un figlio, non sa dove sono andato a finire, e ritarda, ma io ci andavo a piedi piuttosto a casa. E ricordo che sono arrivato a casa e questo era dato su, mi dice che poi gli aveva detto alla mamma, lo vedreste volentieri vostro figlio? Dice, E dice, allora se vi dicessi che a Genova, dice, mi cambia e ci vado subito. Se no, non stia lì che qui che arriva su dalle scale. E lì è finita l'omissia.
Luigi, tu non sei mai stato intervistato in questi 55 anni?
No. Venuto una volta una, ma due domande così, non ho più saputo niente. Una cosa che a volte mi dicono, ma avete aspettato tanto, dice, a farvi vivi e a parlare, perché no? Dico, quando siamo arrivati, prima di tutto c'era l'euforia della fine guerra, la gente ballava, cantava, non pensava nemmeno a noi altri che una. Poi abbiamo cominciato a parlare quando abbiamo visto che si era deciso Levi a scrivere, qualcheduno che era insomma un po' più istruito di noi, perché dico la verità, non si credeva neanche noi di aver passato quello che si era passato, ma è verità o non è verità, ma saranno immaginazioni, saremo scemi, saremo possibile che sia così. Infatti quando mi dicono, ma come ha fatto? Ragazzi, fortuna. È fortuna perché altrimenti non si veniva a casa. Se non si era fortunati non si veniva a casa. Fortuna perché magari nel periodo che si stava male qui ero andato un po' più in là. È stata l'unica cosa, l'attribuisco a quello. Infatti mia moglie a volte mi dice, le dico sempre, ma io sono scarognato, non riesco a vincere una cosa. Dice, ma te hai già avuto la fortuna quella di venire a casa? A volte le dico, ma sarà una fortuna o sarà una disgrazia, ero già pronto là, qui invece mi tocca di nuovo, là ero già pronto per andare, adesso qui invece ho dovuto scrivermi per farmi bruciare, invece là ero già senza spese, senza niente. Dice, sei fortunato, e dico sì, per quello sì.
Luigi, tu non sei più ritornato su nel luogo?
No, non ce la faccio. Io siamo partiti in cinque, sono ritornato solo di amici. E ero il più gracile, il più esile, più quello che parte, come dico, quello che faceva, che aveva l'officina, che era un nuovo già anziano. Gli altri erano tutti gente che erano più. Sono venuto solo.
Grazie Luigi.
Grazie.
Stai lì fermo però.